Io questa mattina farei ancora, lascerei ancora un messaggio in modo da completare il quadro, ecco, di questi giorni. Non affronto una donna perché abbiamo già dato, ma un personaggio che abbiamo già incontrato, anche se indirettamente in questi giorni, ovvero il fratello di due donne, quindi Marta e Maria, quindi vorrei fermarmi su Lazzaro, perché credo che possa dirci qualcosa di interessante proprio anche per la nostra vita, ecco, credo che possa essere una buona conclusione di questo percorso, ecco. D'altra parte, voi sapete che quando si parla di Lazzaro viene sempre citato insieme alle sue sorelle, quindi Marta e Maria. Mi ricordo che Silvano Fausti aveva avanzato così una sua ipotesi interpretativa nel considerare queste tre figure come un'immagine in realtà, come quasi una famiglia simbolica, a indicare tutti e tre la figura del discepolo. Ecco, Fausti diceva: se si vive come Maria, come Marta e come Lazzaro, allora si è arrivati a vivere da discepoli. Ecco, quindi sono tre figure che indicano una persona sola, quindi sono tre figure simboliche, mitologiche se vogliamo. Cosa intendeva Fausti? Che se noi cominciamo a metterci in ascolto come Maria della parola, ascoltare vuol dire cominciare a vivere il Vangelo, allora ci ritroveremo a servire come Marta. Quindi dall'ascolto all'azione, Marta è quella che serve, quindi se ci troviamo a servire, allora sperimenteremo la vita risorta come Lazzaro, perché risorge chi ama. Ecco, è un po' questo il percorso di queste tre figure, ecco, quindi. Allora, Lazzaro è il risorto, allora vogliamo fissarci, ecco, per un momento su questa figura che è la conclusione di un percorso, quello che abbiamo fatto anche noi, cioè noi siamo posti in ascolto del Vangelo. Questo ci porterà, se l'abbiamo accolto, se lo accogliamo fino in fondo, ci porterà al servizio dei fratelli e questo ci farà sperimentare la vita risorta. Ora, se noi leggiamo l'episodio di Giovanni 11, perché è lì che viene raccontata l'episodio della risurrezione di Lazzaro, ci accorgiamo di alcune cose interessanti. Il brano, adesso non lo leggo perché è lunghissimo, ma lo leggete voi, praticamente prende tutto il capitolo 11 di Giovanni, almeno fino al versetto 44, quindi poi leggetevi Giovanni 11:1-44, ma tanto lo conoscete già, quindi parlo di ciò che sapete ovviamente. Siamo nella casa di Betania ancora una volta, Lazzaro sta male, ma il testo dice Gesù non si muove. Lazzaro è amico di Gesù. Lazzaro significa letteralmente, è un'altra versione del nome Eleazar, che significa Dio aiuta. Eleazar, El significa Dio. Dio aiuta, Dio viene in soccorso, ecco. Dio provvede. Ora, Gesù ha ripetuto più volte nella sua vita che chi crede in Lui vivrà in eterno. Chi crede in me vivrà in eterno. Cosa vuol dire credere in Gesù? L'abbiamo già detto in questi giorni. Credere in Gesù significa non un assenso intellettuale, non un assenso della mente. Credere in Gesù significa vivere come Lui, giocarsi la vita sul suo stile di vita. Allora Gesù ha detto: chi vive come me, ecco, chi crede in me, cioè chi vive come me, chi si gioca la vita sul mio stile di vita, allora non conoscerà la morte, vivrà in eterno. Ora, gli amici di Gesù devono aver sentito molte volte questa affermazione. E si saranno anche domandati: ma cosa vuol dire vivere in eterno? Ora, vivere in eterno, bisogna dirlo, in realtà non significa vivere dopo la morte, questo è non era questo il eterno, eternità nella Bibbia non significa tanto per sempre, cioè non ha una connotazione temporale, bensì qualitativa. Eternità ha a che fare con la qualità della vita, non con la quantità. Quindi vita eterna non vuol dire vita per sempre. Purtroppo sta cosa è passata invece nella nostra sezione. Vita eterna significa una vita qualitativamente così bella, così grande, da vincere anche la morte. Però è perché la vita è bella, qualitativamente grande, alta, che potrà vincere la morte. Questa è eternità, è una vita eterna, una vita bella, grande, sbocciata, compiuta, ecco. Ecco, questa è una cosa molto interessante, quindi gli amici di Gesù hanno questa convinzione in fondo, no? Che chi frequenta Gesù ha la vita. La qualità della vita aumenta così tanto da vincere le morti e la morte. Capite? È la qualità della vita che ne risente nel vivere sullo stile di Gesù. Abbiamo detto che l'amico Lazzaro sta male. Abbiamo detto che Gesù non si muove, ed è molto strano questo, perché quante volte sconosciuti, non gli amici, sconosciuti vanno da Gesù dicendo: mia figlia sta male, il mio servo sta male, tutti che stanno male. Gesù si precipita, qui sta fermo, ed è il suo amico. Interessante. Sembra che abbia un occhio di riguardo per gli sconosciuti, ecco, non per gli amici. Credo che questo abbia un bel significato per noi, che siamo gli amici di Gesù. Che Gesù non si muove per modificare le nostre condizioni di natura. Mi dispiace per molti, ecco, che so che potranno andare un po' in crisi per questo, ma Gesù non modifica il naturale corso della natura. Mi ammalo, beh, tutta la natura si ammala e Gesù certamente non interviene su questo mio stare male. Gesù non è venuto a modificare il naturale corso dell'esistenza. Quindi credere in Gesù, o se vogliamo credere in Dio, non ci preserva da malattie, lutti, la morte. Gesù non può nulla sulla mia malattia. Dio non interviene, non può intervenire sulla natura. Dio non dona un supplemento di salute o di vita, perché per Dio la salute non è la cosa più importante, per noi è la cosa più importante, no? A volte diciamo finché c'è la salute, ecco, per Dio non è così. Gli alberi si ammalano, gli animali si ammalano, gli umani si ammalano e va benissimo. E Dio, mi dispiace, non ci azzecca nulla con tutto questo. Fa fare il suo corso. Dio non è una polizza assicurativa sulla vita, stiamo attenti. Quindi Dio, abbiamo detto, non dona un supplemento di vita o di salute, ma fa sì che questa mia vita, questa, sia qualitativamente diversa. È la qualità che conta. Quindi non la quantità, non importa se viviamo ancora 10 anni, 50 anni, 100 anni, non... ma è la profondità, ecco, la qualità vuol dire questo, quella profondità con cui viviamo questa vita. Noi siamo più attenti alla quantità, ecco, allora andiamo a cercare i miracoli, andiamo di qua, di là, andiamo da guaritori, da Madonna e Santi in giro per il mondo, ma non è questione di cambiare qualcosa della mia salute, perché sarebbe tristissimo un Dio miracolistico. E la qualità, la profondità, ho citato già, non so se qualcuno c'era quando l'ho citato, l'esperienza di una donna francese, una grande scrittrice francese, Christiane Saint-Gé, che scrive, lei giovane, poco più di cinquantenne forse, madre di famiglia, le riscontrano un cancro, sa quindi che ha pochissimo tempo da vivere. E lei scrive: adesso ho compreso, dice, finalmente ho compreso a proposito di salute, finalmente ho compreso che le tragedie per lei, la tragedia era il cancro, servono a evitarci il peggio. E il peggio, dice, è vivere una vita nella banalità, nella superficialità, sulla superficie delle cose. Questa sarebbe una vita peggio che vivere con un cancro. Capite? Una vita banale, una vita superficiale, può durare anche 150 anni, ma non è vita. E magari una persona malata si accorge di cos'è veramente la vita e comincia ad andare in profondità, comincia a scendere, comincia a cogliere. Quanta gente ha ringraziato per la malattia? Quanta gente? Perché lì si è rivelato un mondo, lì ti accorgi cos'è la vita veramente. Beh, un esempio questo è Christian Chergé, ma pensate a Terzani che ringrazia del suo cancro perché finalmente, dopo tutti i successi che ha avuto, si accorge invece che cos'è la vita veramente quando si ritira in un eremo. E avanti così. Allora, forse ha un senso che Gesù non vada a aiutare la malattia dell'amico Lazzaro, perché Dio non è venuto per aiutare le malattie di nessuno. Quindi capite che tutte le guarigioni di Gesù, i miracoli di Gesù nel Vangelo vanno letti bene a questo punto, no? Alcuni li abbiamo già visti noi, no? Che erano molto oltre che la guarigione, c'era qualcosa di più grande, ecco, no? Gesù non ha fatto miracoli come li intendiamo noi, e non li fa. È vero, esistono miracoli in giro per il mondo, non solo nel cristianesimo, in tutte le religioni, ma Dio non c'entra nulla lì, Se no sarebbe un Dio anche un po' capriccioso, no? Che ti guarisce uno e l'altro lo tiene ammalato, no? Ti guarisce la vecchina e ti fa ammalare il bambino leucemico, no? Cioè, è un Dio capriccioso, a me non interessa. Infatti Lazzaro muore, sta talmente male da morire e Gesù non si è mosso. Ora gli dicono, guarda che il tuo amico è morto. Ed è qui interessante notare che quando Gesù parla dell'amico Lazzaro, gli altri dicono che è morto, lui dice che dorme. Infatti adesso si muove per andarlo a svegliare. Dormiva. Per tutti era morto, per Gesù no. Ora, questo identificare la morte col sonno era tipico di Gesù. Vi ricordate, no, la figlioletta di Gairo che per tutti era morta, ma per lui dormiva. Ma era un classico poi di tutta la letteratura cristiana primitiva. Quando si parla, nella comunità primitiva non si parlava di morte ma di sonno. Quindi non si diceva Carlo è morto, Carlo si è addormentato. Era proprio un must questo, no? Perché questo? Tenete conto che nella cultura greco-romana, quindi anche quella di Gesù, la cultura che si muoveva intorno alle comunità primitive, quando qualcuno moriva venivano posti i cadaveri nella necropoli. Ora, i morti cristiani non venivano mai posti nella necropoli, che tra l'altro stava fuori la città, ma venivano messi in un luogo chiamato Coimeterion. Coimeterion è una parola che significa dormitorio, luogo dove si va a dormire, a riposare, da qui il nostro latino è il cimiterium e poi cimitero italiano. Quindi per noi il cimitero è proprio il luogo non fuori dalla città, adesso sì, ma nell'antichità era sempre accanto alla chiesa perché la comunità dei santi era unita tra i vivi e i dormienti, erano vicini. Ma i cristiani vanno al cimitero, cioè vanno a riposare, vanno a riposare. Perché questa idea, questa immagine del riposo? Perché quando uno va a riposare alla sera si risveglia con nuove energie. Qui era considerata così la morte per i cristiani, andare a riposare per riacquistare le energie di una nuova vita, ci si risveglia con un'altra energia. Comunque Gesù va a Betania, arriva 4 giorni dopo, diciamo che se l'è presa proprio tanto comoda, 4 giorni, vabbè, si muoverà anche a piedi, ma ovviamente qui voi sapete che siamo in Giovanni, ogni parola è un simbolo, ogni parola ha un significato. Allora, 4 avrà un valore, ovviamente, no? Allora, bisogna pensare, entrare nella logica, che nella cultura ebraica lo spirito di Dio, quello della vita, no? La presenza di Dio, circolava intorno al cadavere del morto ancora 3 giorni dopo la morte, poi andava via. Dopodiché, quello lì non è più nessuno, non è un... ancora oggi c'è questa l'idea del cadavere. Dopo 3 giorni, quindi nei 3 giorni si fanno il lutto, si piange, no? Poi dopo 3 giorni, perché lo spirito del Signore è andato via. A quel punto, non dico l'anima, perché l'anima è un concetto nostro, greco, ma diciamo il defunto scende in un luogo chiamato Sheol, che è un luogo, è un deposito delle ombre, no? Che dove non si è... dove ci si muove anche, ci si muove, sono ombre. Però tenete conto che in questo Sheol, nella cultura ebraica, ci andavano a finire tutti. Cioè, non c'è nella cultura ebraica, quindi quella di Gesù, non c'è l'idea che se ti sei comportato bene vai in paradiso e se ti sei comportato male vai all'inferno. Questa è poi un'invenzione dei cristiani. Quindi precipitavano allo Sheol dopo i 3 giorni tutti, i santi, i peccatori, i bambini e i vecchi, i giusti e gli ingiusti, tutti. Perché? Ma perché la vita è soltanto quella quando eri su questa terra. Ti giochi tutto qua e poi basta, è finita. Ma io sono stato un santo tutta la vita. Benissimo, l'hai fatto per vivere bene su questa terra, poi basta. Cioè, l'escatologia ebraica, quella di Gesù in fondo, era questa. Dopo la morte non c'è più nulla. Gesù lo dice, il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, capite? Lì sotto lo Sheol di Dio neanche l'ombra, perché Dio non si occupa dei morti, si occupa dei vivi. Poi, poco prima di Gesù, quindi siamo tra il terzo e il quarto secolo, comincia a comparire un filone della teologia ebraica che dice che questo in seguito alla rivolta maccabaica, quando quella storia dei fratelli Maccabei, no? Tutti santi, tutti martiri, tutti giusti, che danno la vita per Dio, allora lì si comincia a formarsi una teologia che dice, ma è proprio possibile che vadano allo Sheol i martiri e i delinquenti? Cioè, non allora comincia piano piano a entrare questa idea del Dio che tutto sommato ai giusti, ai martiri che muoiono per lui, riserverà alla fine dei tempi un tempo supplementare. Allora comincia questa idea del premio. Però non è l'escatologia ebraica questa, è una piccola corrente, tanto che vi ricordate che i sadducei dicono non credono nella resurrezione. I sadducei sono ebrei, un filone di ebrei che dicono no, noi non siamo di quella. Una volta che si è morti, basta. Tenete conto che Gesù è cresciuto con queste teologie. Qui sarebbe un tema molto molto bello da approfondire, perché noi siamo stati troppo faciloni nel dire dopo la morte andiamo in paradiso, i cattivi vanno in inferno, questa distinzione tra il paradiso come luogo, queste cose ce le siamo inventate noi col catechismo, ma non è certamente né evangelico né ebraico né della cultura ebraica questo. Interviene Marta, che vede arrivare l'amico dopo 4 giorni, e lo rimprovera. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Hai aiutato tutti, hai dato un sacco di cose belle a un sacco di gente, e a me, a noi, che siamo tuoi amici, niente. Gesù si limita a rispondere: tuo fratello risorgerà. Vedete, pare qui che Gesù abbia fatto propria quel filone che si stava affermando in quei secoli, capite? Gesù non è come i sadducei che non credono, Gesù probabilmente è di tradizione farisaica, cioè comincia a credere, crede che il suo amico risorgerà, perché abbiamo detto che nella cultura ebraica i giusti risorgeranno, quindi sta dicendo una cosa che Marta conosceva, perché probabilmente anche Marta ha sentito questo filone. Però Marta dice: senti Gesù, ma cosa mi viene a dire? Ma cosa me ne frega che mio fratello risorgerà? Ma cosa me ne frega? Adesso io vorrei che mio fratello fosse qua e tu non hai fatto nulla. Capite? Guardate che è di un realismo sta cosa impressionante, perché Gesù sembra un buon prete, ecco, che va dai un parroco e quando manca qualcuno col petto sulla spalla gli dice: su, ma porta pazienza e vedrai che sappi che tuo fratello sorgerà, tuo marito risorgerà, tuo figlio risorgerà. Ma cosa me ne frega? Ma cosa andiamo a dire alla gente? La gente non possiamo vendere, capite, facili promesse, ma adesso. Poi quando risorgerà non ci sarò neanche più io, ma cosa me ne frega? Cioè, a me manca adesso. Capite? Ovviamente questa frase di Gesù, Gesù l'ha studiata sta cosa, sta portando Marta a fare la provocata in qualche modo. Però Marta giustamente non può accontentarsi di queste belle frasi da preti, no? Consolatorie. Gesù ha in qualche modo provocato Marta per dire: hai ragione Marta, è lì che ti volevo. A noi non frega niente che tuo fratello risorgerà. Guardate che Gesù non è venuto a dirci che i morti risorgeranno. Essere cristiani non significa avere la speranza che risorgeremo un domani, che è di portare un po' di pazienza in questa valle di lacrime, dove tutti siamo gementi e piangenti. Però, quale gioia dopo la morte, quale felicità, vedrete, vedrete che bello, che... ma capite che siamo ridicoli, siamo stati ridicoli nella storia, a promettere mondi futuri e per dire fate in fretta da questa parte perché è soltanto un pellegrinaggio, quello che ci aspetterà di là. Ecco, Gesù non ha detto questo, non ha mai promesso mondi futuri. Gesù non è stato il buon parroco con del colpetto sulla spalla. Gesù non risuscita i morti. Dio non risuscita i morti, ma comunica vita ai vivi, che è tutta un'altra cosa. Guardate che tutte le religioni, anche quelle contemporanee a Gesù, avete visto, anche l'ebraismo è arrivato a un certo punto a paventare la possibilità di un paradiso, di una risurrezione, della vita dopo la morte. Pensate agli egizi, pensate ai maya, pensate tutte le grandi culture avevano una concezione dell'aldilà, di una vita oltre la morte. Quindi il cristianesimo, Gesù e il cristianesimo dopo, non hanno aggiunto nulla. Cioè, non potevano dire anche... Qual è stata la novità del cristianesimo, avesse detto questo? Che i morti sarebbero risorti? Lo credevano tutti. Che c'era la vita dopo la morte... La civiltà egizia per millenni ha creduto questo. Non c'era bisogno di un cristianesimo per dire che ci sarebbe stata vita dopo la morte. E allora qual è la novità di Gesù? È che Dio non ti dice che ci sarà un mondo dopo la morte, ma ti dice che è possibile un altro mondo di qua. Gesù non aveva promesso un mondo diverso, un altro mondo, ma la possibilità di vivere in maniera diversa di qui, questo sì. Quindi io non sono venuto, dice Gesù, a portarvi in paradiso, a dirvi che c'è un paradiso. Non l'ha mai detto, tra l'altro, mai. Però è venuto a dirci che è possibile trasformare questa terra in paradiso. Altro che valle gemente piangente di lacrime, che è improponibile. Ma che è possibile trasformare questa terra in paradiso. Questo Gesù è venuto a dirci. Infatti dice a Marta: Marta, io sono la risurrezione e la vita. Io sono adesso. Sono adesso, chi crede in me, cioè chi vive col mio stile di vita, adesso sperimenta la resurrezione e la vita. Capite? Gesù non parla di vita dopo la morte, non ne ha mai parlato. Gesù è venuto perché i morti viventi diventassero finalmente viventi qui, perché l'uomo potesse sbocciare qui. Questa cosa viene ripresa benissimo da la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, dove Giovanni dice: io ho compreso, stando vicino a Gesù, che noi siamo passati dalla morte alla vita. Siamo passati, no? Non dice ho imparato che passeremo dalla morte alla vita, cioè risorgeremo. Quindi dire che i cristiani risorgeranno è una balla, non è vero. Dire che i cristiani, seguendo l'esempio di Gesù, possono vivere da risorti qui, sì. Perché chi ama risorge, non risorgerà, risorge. La risurrezione adesso. Certo che quando arriva la morte biologica sei già risorto, quindi non cambia nulla, tu continui. E non andremo in paradiso, ma chi ama è già nell'amore, l'amore è Dio, è pienezza, quindi siamo già nella pienezza. E continuiamo a essere nella pienezza, cioè continueremo a essere in Dio perché lo siamo già adesso nella misura in cui amiamo. Quindi non andremo a finire in un luogo, continueremo a stare in una presenza. Ora Gesù piange. A parte che in greco viene usato un verbo, che ci sono due tipi di pianti nel Vangelo. Un pianto è quello delle donne, quello dei flautisti dell'altra volta, cioè un pianto, diciamo, religioso, quello del lamento funebre. Gesù piange proprio di un pianto di dolore. Però questa annotazione, Gesù piange sull'amico Lazzaro, ci sta a dire, e questo è uno dei tanti elementi che ci fanno dire, che questo brano non è mai accaduto, ovviamente, storicamente. È una costruzione teologica di Giovanni, è un'invenzione di Giovanni. Perché doveva piangere se fra 3 secondi Lazzaro usciva? Piange perché ha perso un amico? Sì, l'hai perso, ma aspetta 3 secondi, ce l'hai di nuovo, cosa piange? No, questo è un elemento che ci dice che ovviamente non è storico. E poi lascia 3 ordini molto interessanti, 3 verbi che potrebbero diventare, non potrebbero, sono un programma di vita. Togliete, sciogliete e lasciate andare. Quindi 3 verbi sono togliere, sciogliere, lasciare andare. Togliete. Allora Gesù vuole dire questo. Anzi, anticipiamo il finale. Dentro quella tomba non c'è Lazzaro. Non c'è l'amico. C'è il cadavere. Dentro le tombe dei nostri cari non c'è il nostro caro. C'è quello che rimane dell'aspetto biologico, della carcassa, diciamo così, biologica. Ma l'amico, il caro, l'amato, è da tutta un'altra parte. È in Dio, è luce, è energia adesso. e capacità amante, perché è in Dio che opera sempre, dice Gesù. Quindi i nostri cari stanno operando, stanno amando con la potenza di Dio, perché sono in Dio, quindi ci stanno amando con un amore infinitamente superiore di quello che possedevano quando erano di qua. Quindi togliete significa avete messo voi questa pietra tra i vostri cari e voi, toglietela. Siamo noi che separiamo la morte e la vita, non esiste la morte e la vita. Esiste la vita e basta, che è fatta di nascita e morte, ma capite che non c'è la vita e la morte, c'è la nascita e la morte, sono i due estremi perché ci possa essere vita, perché la vita è soltanto l'unione di nascita e morte. Quindi togliete questa paratia, questo diaframma tra vita e morte, perché c'è solo la vita, e la vita è fatta continuamente di nascita e di morte, di nascita e di morte. La morte non è il contrario della vita, ma della nascita. La vita, e questo lo dice anche la liturgia dei defunti, la vita non è tolta, la vita non è finita, la vita non è eliminata con la morte, è trasformata. Arriva la morte e la vita si trasforma, ma è la vita che si trasforma, cioè la morte fa in modo che la vita diventi altro, diventi dinamicità, energia. La morte fa in modo che noi diventiamo energia, altro, che continua, perché l'energia non può morire, si trasforma. Quindi togliete. E qui Gesù dice a Marta: se credi vedrai. Capite? Non è il vedere che muove a credere. Quelle sono le balle di chi crede in miracoli. Il miracolo è proprio un vedere per credere. Gesù dice: se credi, vedrai. È proprio il contrario. Se credi, vedrai. È la fede che muove il vedere. E qui vedere è reso con un verbo che significa esperienza interiore, orao, non è vedere con gli occhi. Quindi la risurrezione di Lazzaro, come quella di Gesù, può essere solo esperienza interiore. Non potremo mai vedere Gesù risorto o Lazzaro risorto, è un vedere interiore, percepire che è risorto, deve essere risorto, io lo sento che è risorto. Lazzaro, Gesù, i nostri cari, li possiamo vedere soltanto perché crediamo, cioè perché viviamo in un certo modo, perché abbiamo fatto della nostra vita un atto di amore. Chi ama, chi crede in Gesù, cioè chi vive lo stile di vita di Gesù, conoscerà la risurrezione, crederà alla risurrezione. di Gesù, di Lazzaro e dei nostri cari. Quindi è la fede, è il credere che fa vedere i morti, fa vedere i risorti, ma vedere, come ho detto, non chi vede un morto è forse meglio chiamare il 118, ma vedere interiormente. Allora qui Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Occhio, Gesù non ha risuscitato Lazzaro. Lazzaro è già risuscitato di per sé, perché ha creduto a Gesù, ha vissuto lo stile di Gesù, è l'amico di Gesù. Quindi Lazzaro era risorto ancora prima di morire. E dentro non c'è Lazzaro dentro quel sepolcro. Infatti Gesù chiama fuori un cadavere, non risuscita l'amico Lazzaro. Credo che il più bel commento a questo è sempre Giovanni al capitolo 5. Noi leggiamo: è venuto, Gesù dice, è venuto il momento in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio. Quelli che l'avranno ascoltata vivranno. E verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce e ne usciranno. Chi ascolta la voce di Gesù esce dai sepolcri esistenziali. Chi ascolta la voce di Gesù, cioè chi si gioca la vita sul Vangelo, chi ama, vivranno. Quindi, guarda, è importante questo: Lazzaro era già da tutta un'altra parte. Dobbiamo soltanto togliere questa idea che i nostri morti stiano al di là delle pietre, non ci sono i nostri cari lì. Gesù ha chiamato Lazzaro ed esce il morto. Ora, se leggete bene questo testo, uscì il morto coi piedi, le mani legate da bende, il viso avvolto da un sudario. Ma come fa a uscire un morto? Qui a uscire è un cadavere. A parte che è abbastanza ridicolo, perché se aveva i piedi legati, capite che uscire è un po' dura, O saltellava, però capite, qui cadiamo nel ridicolo. Ecco. E poi tenete conto che l'avvolgere il cadavere di bende e di avvolgerlo come un salame non era la sepoltura ebraica. Quella ebraica era quella che abbiamo visto, il figlio unico di madre vedova, tavolato, è un lenzuolo sopra, come Gesù. Qui è legato, allora ci vuol dire che c'è qualcosa. Giovanni ci sta dicendo qualcosa. Questa mummificazione di Lazzaro ha un valore simbolico. Vuol dire che è prigioniero degli inferi. Salmo 116. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Salmo 18. Mi avvolgevano i lacci dello Sheol. Poi Gesù dice, secondo verbo, scioglietelo. Cosa vuol dire scioglietelo? Lo dice a Marta, a Maria, ai suoi cari, dicendo: sciogliete quel Lazzaro che voi avete messo dentro, sciogliete da quel vostro concetto di morte che vi portate dentro. Lazzaro non è lì dentro, non è questo, questo è un cadavere. Scioglietevi da un'idea di morte come fine di tutto, lasciate andare i vostri morti. Lasciate andare i vostri morti. Ecco perché poi dice lasciatelo andare. Capite, quando un caro ci muore, noi lo leghiamo alla nostra immagine, ai nostri pensieri, lo leghiamo talmente tanto da pensarlo ancora lì, e invece no. Sciogliamolo, lasciamolo andare, quello lì. A noi rimane il vivente. Infatti Lazzaro esce, lo sciolgono e poi, boh, nessuno dice niente. Lui non ringrazia, Marta non le salta addosso, pensate, non c'è festa, non c'è niente. Lazzaro se ne va, esce e se ne va, ma come? Capite? Vuol dire che non è Lazzaro quello lì, è un cadavere. I morti non tornano in vita, sono già viventi. Perché erano già, a patto che amassero, erano già vivi da vivi, erano già i viventi. Gesù non lo dona alle sorelle per fare festa, Lazzaro non apre bocca. E dove sta andando Lazzaro? Dal padre? Ma era già nel padre. Infine, questo racconto ci ricorda che non risorge chi muore, ma solo chi ama.